tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Con Karma Climb, io vi dico che dopo il grandissimo risultato ottenuto grazie a voi lo scorso anno, torna la nostra maratona Radio Rock Vorrà il Roma, associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, dalle 6 di venerdì 8 luglio sino alle 9 di sabato 9 luglio, 27 ore di diretta radiofonica piena di ospiti, rubriche, sorprese. Incoraggia la nostra sfida, sostieni l'AIL Roma dalle 6 di venerdì 8 luglio alle 9 di sabato 9 luglio, maratona Radio Rock for AIL Roma. Il claim di questo di quest'anno è We are the champions, my friends, quindi cambiamo da David Bowie, passiamo a Freddie Mercury e Queen per questa nuova sfida. Diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno,
come stai?
Tutto bene.
Senti,
non dico niente, ma tutto bene.
Tanto qualcuno ci scrive, comunque i radicali davvero regalavano pezzettini di hashish per strada facendosi pubblicamente arrestare. Ovviamente sono sarcastico, tutto molto distante dalle polemiche in questione. Sì, e poi è passato del tempo e quindi non si capisce bene. Non so se hai sentito la signora della dichiarazione, insomma, un po' incomprensibile, la signora Augusta Montaruli, onorevole Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, la quale insomma ha detto più o meno, ecco, una roba di questo genere. Te lo faccio riascoltare.
Cannabis libera, io voglio proprio vedere se quei bambini che ci guardano e le loro famiglie sono tanto contenti di vedere che la loro proposta di legge è portata avanti da la proposta di legge che voi sbandierate a loro favore è portata avanti dalle stesse forze politiche che regalano la droga per le strade.
Ecco, attenzione, voglio proprio
qualcuno
vedere.
Qualcuno l'ha regalata sicuramente a lei.
voglio proprio.
Io faccio il tabaccaio. Sì. Quando vengono a comprare i gratta e vinci, a giocare all'otto, a giocare su una lotto e mi vuoi pagare col bancomat. Poi sappi che io quando vinci non te do una lira perché non c'ho niente in cassa.
Bene, allora, tornando a casa, tornerete i bambini, date loro una canna e dite: questa è la canna del pappagallo. Bene, allora, comunque potete cambiare il testo della frase We are the champions, che senta alla fine dello slogan, e di We'll keep on fighting till the end, e fare And I'll keep on fighting till the end. Bravissimo, questa è una bellissima idea. Veramente, è molto, molto, molto bella. Va bene, sentiamo ancora, vai, 3899-106-6. Ah no, io direi di fare una cosa, Boris, di andare subito sui film in uscita questo weekend, perché poi voglio parlare anche... Anzi, facciamo così, ti dico subito una cosa. Ho visto Studio 666 questa settimana, il 29 ho approfittato il giorno festivo, pomeriggio andato a vedere, mi sono divertito come un pazzo. Allora, il film è una cazzata, lo dico subito, cioè secondo me è una cagata.
Il film è proprio, se ti ricordi, Bad Taste, cioè tutto quel sì, tipo milieu australiano horror che era quasi a livello del demenziale.
Secondo me,
però
è,
fatto
secondo
benissimo.
Me è più comico che horror il film, nel senso che volutamente, non è che è involontariamente comico.
No, è Peter Jackson, Sam Raimi, è quella lezione là.
E però devo dire che l'idea di Grohl è buona, secondo me molto buona, e c'è una ti diverti, loro sono bravissimi tra l'altro secondo me a recitare, sì. Cioè non è il loro lavoro e sono bravi, c'è Taylor Hawkins che purtroppo insomma non c'è più, che rivederlo è veramente un tuffo al cuore ogni volta, e poi ci sono dei cameo meravigliosi, Kerry King degli Slayer che fa l'elettricista della band, Lionel Richie in una scena meravigliosa che non vi sveliamo, ma insomma
c'è il suo il cameo più
cameo meraviglioso,
divertente, geniale, ma forse ecco, se dovessi fare il cameo migliore degli ultimi 10 anni del Lionel Richie,
io ti dico, magari non lo consiglierei a chi non ama il rock e non ama i Foo Fighters, però chi ama i Foo Fighters deve andare a vederlo per forza, è nelle sale solo in questo weekend, in questa settimana diciamo, e quindi approfittatene, altrimenti poi forse sarà in streaming più in là, però devo dire, secondo me per un amante del rock in generale va visto un film assolutamente.
Anche perché secondo me pure la colonna sonora è ben scelta,
sì.
Perché
ma c'è Carpenter, no, che fa
bravissimo, ma no, ma poi ci sono anche 2-3 gruppi che apparentemente non immagineresti tra le scelte dei Foo Fighters, che invece rendono benissimo sia il loro gusto sia il fatto che poi sembra un film di fine anni 80.
E quel pazzo di Dave Grohl che ha fatto un disco death metal che è la colonna sonora del film, sì. E si chiama The Dream Widow ed è uscito proprio il disco, se vuoi andare su Spotify trovate il disco dei Foo Fighters a firma Dream Widow, ma che sta nella diciamo nella pagina dei Foo Fighters con loro che fanno questa roba pazzesca, un po' satanica. L'ho trovato un film veramente carino. Poi
lo vogliamo dire un film Radio Rock?
Sì, bravo, film Radio Rock, bravissimo. Questa, ti adoro per aver coniato questa lo bellissima definizione. Lo so. Un film Radio Rock, bravo Boris, vedi, sei veramente una persona di altissimo livello. Ma ti dico, è anche uno di quei film che ogni tanto dai, ci sta di vedere, no? Che ne so, quella serata che ti fai con gli amici, no? E poi magari ti prendi junk food, tipo ti prendi, che ne so, vai, non ti dico McDonald's, ma ti prendi un po' di puttanate, un hamburger, così, ti porcate e te le mangi davanti a questo film, no?
Sono d'accordissimo, a me mi ha molto divertito. Secondo me è il tipo di film che ti basta veramente sapere a grandi linee chi è David Grohl per fartelo piacere.
Concordo.
Perché gioca anche proprio su quella che è diventata la loro immagine pubblica, no? Il mito che c'è dietro di loro. Quindi basta saperne veramente poco dei Foo Fighters per poi godertelo. Certo che se sei un appassionato ti godi quasi ogni minuto. E poi sai, tu dici sì, è una cazzatella, però è un film fatto bene minuto per minuto, cioè nel senso non ha svacchi, non ha, cioè, per quello che promette e vuole mantenere è perfetto.
Sì, poi tra l'altro devo dire che insomma ci sono dei, appunto, dei piccoli riferimenti che gli amanti del rock coglieranno e impazziranno, quindi insomma dai, assolutamente da consigliare. Io direi di ascoltare a questo punto qualcosa dei Foo Fighters. E poi anzi, facciamo così, apriamo un sondaggio, vediamo se c'è qualcuno che ci suggerisce qualche cosa dei Foo Fighters da ascoltare. 3899 106 600, scegliete voi.
Ah ragazzi, facciamo... dice Cameo con due M. Cameo,
come si può dire tutti e due i modi?
Abbiamo già detto di una conchiglia,
come si può dire tutti e due i modi, io
buongiorno,
so.
Ragazzi,
adesso verifichiamo.
Ma io ci vedo bene a fare il Radio Rock Horror Show, vi ci vedo bene.
Però...
tutti quanti voi dei Radio Rock,
però scusa,
mi piacerebbe, mi stuzzicherebbe.
Però scusa, effettivamente,
vai raga, pensateci, che grazie. Sarebbe carino.
Cioè, effettivamente, ti dico, scusa, allora, hanno fatto i Foo Fighters il loro horror, perché noi di Radio Rock non possiamo fare il nostro horror, cioè ambientato qui a Radio Rock, sarebbe bellissimo, con tutti noi. Chi muore prima?
Io già.
Chi muore ultimo?
Il regista Puglielli.
Sì, bello. Deros Puglielli che fa il pezzo. Vabbè, c'è un punto in cui Dave Grohl, che allora, minimo di sinossi, la band deve registrare il decimo disco e un Jeff Garlin strepitoso che fa il manager, grandissimo attore americano, visto in Curb Your Enthusiasm, cioè il manager anche lì di Larry David, dice: oh, c'ho una villa, una location perfetta per voi per girare, per registrare il vostro disco. Loro vanno lì, però Dave Grohl è in crisi artistica, non ha, gli si è rinsecchita la vena creativa, non riesce a comporre canzoni. C'è un momento bellissimo in cui lui fa: guarda questo riff geniale che ho inventato, questa cosa meravigliosa, bello, gli fanno i compagni: peccato che l'hai già scritta, si chiama All My Life, e quindi perché lui aveva praticamente tirato fuori delle, diciamo così, dei riff di canzoni già fatte, ecco, dai Foo Fighters.
Tra l'altro la storia è in parte vera, perché loro si sono ritrovati chiusi in uno studio durante il lockdown, quindi hanno vissuto 10 giorni, mi pare, all'interno del loro studio. I've been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost.
Another one.
leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done, I'm done, and I'm on to the next.
Foo Fighters con All My Life su Radio Rock per raccontare il bellissimo, insomma, per noi amanti del rock, mi permetto di dire il bellissimo Studio 66, però ovviamente bisogna andare con l'aspettativa, non è che trovate il capolavoro della cinematografia, trovate un film horror come, insomma, fatto dai Foo Fighters, che sono una band musicale, quindi insomma, no, però se vi piace l'idea, secondo me troverete qualcosa di molto molto carino. Allora, vediamo un po', Boris, io partirei subito con i film in uscita, cominciando dal primo, che è Gold, film Gold con Zac Efron e film di Anthony Hayes. Vai.
Ancora un horror, tra l'altro fatto da Hayes, che era stato già insomma protagonista di un film più che horror apocalittico, sì. Post apocalittico. Lo stesso Hayes era stato protagonista di un film non male, che sia The Rover, che, da cui probabilmente ha preso un po' di ispirazione. Ecco, dico subito che il difetto del film è che prende un po' troppa ispirazione da tutto, no? Cioè, a un certo punto ci sono tantissime citazioni, ce n'è una smaccata che è quella di un aereo, e una battuta particolare che è sostanzialmente un rimando fin troppo diretto fino alla fine del mondo di Wenders. Insomma, ce ne sono diverse, e quello un po' lo appesantisce, nel senso che tu hai l'impressione costantemente, guardando Gold, di non vedere nulla di originale, nulla di spontaneo. Allo stesso tempo però il post-apocalittico, devo dire, su di me esercita sempre un fascino, e credo su tutti, perché ha questa capacità di tornare al primitivo immaginando che sia un futuro, no? Cioè, che è già una contraddizione in termini etici ed estetici, che ti porta, secondo me, un cortocircuito interessante. Qui la cosa incredibile è che il punto debole, cioè quello che noi avremmo pensato potesse essere il punto debole, è in realtà il punto di forza del film, cioè Zac Efron, che nell'ansia che hanno i vari Robert Pattinson, Daniel Radcliffe, di togliersi dalla faccia il successo avuto con un film super pop, con la carriera targata musical per millennial, cerca di sporcarsi sempre di più. Pattinson ci riesce col cinema d'autore, Radcliffe di solito interpretando l'assassino in film di serie B, e Efron facendo più o meno tutto quello che può fare tranne il sex symbol. Qui lui interpreta un personaggio che sostanzialmente si fa dare un passaggio, a un certo punto si fermano con la persona abbastanza equivoca, improbabile, con cui stanno facendo il viaggio, e scoprono per puro caso un masso, una montagna d'oro. Quindi c'è anche il tema della ricerca dell'oro. In realtà noi in questo mondo non riusciamo a capire fin dall'inizio se questo ritrovamento è realmente la possibilità per i due di svoltare, o in un mondo come quello sostanzialmente non serve a niente.
Okay.
E questa è la cosa interessante, unita al fatto che questo personaggio lascia Efron a guardia del masso. Ora, tu sei grosso, bello grosso, e Efron è minghellino, non capisco come tu possa decidere di lasciare lui, però va bene. E subito il caldo, il deserto, l'ansia, l'aspettativa iniziano ad avere su Efron degli effetti un po' psichedelici, un po' onirici. Si capisce che lui sta piano piano, si sta piano piano debilitando e comincia a lottare per difendere questo masso. Non si capisce quanto realmente e quanto invece sono nella sua testa. Anche qui tantissimi rimandi, no? C'è molto Herzog, quel tipo di Herzog che racconta, no? Posti e luoghi abbastanza improbabili con animali iconici. E Efron, questo antieroe, però lo racconta in una maniera, la odio quella parola, però è l'unica che puoi usare, passiva, resiliente.
Sì.
Cioè lui non è l'eroe che riesce a contrastare tutto quello, è un eroe che resiste, cioè un eroe a cui gliene succedono tante fuori e dentro la testa e continua a resistere perché si attacca a questa speranza. E insomma, Gold mi sembra un film alla fine interessante per tutti i motivi per cui però non volevano il regista e gli attori, probabilmente. Okay. Cioè, nel senso, volevano fare un film di genere, come film di genere abbastanza scarso. Volevano fare i fenomeni e le citazioni sono, secondo me, abbastanza pleonastiche e anche fastidiose. Riescono invece a caratterizzare bene un personaggio che all'inizio secondo me non voleva essere caratterizzato ed è soprattutto merito di Zac Efron, e riescono a dare un côté d'autore completamente diverso, cioè non citando i grandi maestri ma raccontando un modo quasi becchettiano di affrontare il tutto, ecco.
Bene, allora io a questo punto direi che riprendiamo, quindi giudizio Gold.
Ma alla fine mi sorprendo pure io a dirlo, ma non si può vedere.
Bene, allora riprendiamo i messaggi su Twitch, perché ho detto questa mattina accontentiamo le richieste degli ascoltatori che ci seguono su Twitch. Dovete scrivere una richiesta su Twitch e noi la accontentiamo. Ripartiamo da Star Platinum 18 che diceva: buongiorno, chiedo gentilmente Radio Video dei System of a Down, che arriva subito, appunto, Radio Video System of a Down. Torniamo fra poco nel sollazzo del pappagallo.
Radio Rock Podcast.
Casabian nel sollazzo del pappagallo. Allora, caro Boris, molto velocemente ti chiedo anche, tra i film in uscita in questo weekend, di Revolution of Our Times, che mi incuriosisce molto. Revolution of Our Times, che mi dici?
Allora, tu sai che io odio, no, quando si dice un film utile, un film necessario.
Sì, sì.
Credo che proprio siano aggettivi che sono un po' anticinema.
Sì.
Però in questo caso è vero, sì. Nel senso che e rimane il fatto che sia un bel film, quindi diciamo non è l'utilità e la necessarietà, non è che siano il nucleo fondante di questo film. Questo è un film bello, è un documentario, è un regista che ad Hong Kong ha costruito il racconto delle proteste avvenute contro la Cina.
Sì.
Lo ha fatto a prezzo del rischio di perdere la sua vita, tant'è vero che è arrivato a Cannes in maniera clandestina, cioè proprio con una copia clandestina, è stata proiettata fuori programma, non era scritta nel programma ma è stata proiettata, e arriva quasi clandestina anche in Italia, esce il 1 luglio, che è proprio l'anniversario di quella rivoluzione, ve la ricorderete, no? Quella degli ombrelli. E ci sono due cose molto molto interessanti in questo film. È un film che dura 2 ore e mezza, forse dura un po' troppo, però no, alla fine non te ne accorgi. È un film che ha delle immagini incredibili, sono stati bravissimi a riprendere le immagini della protesta, a montarle, a farne una costruzione narrativa molto forte. È un film pericoloso per chi l'ha fatto, vi basti dire che buona parte delle testimonianze che sono state date dai testimoni sono state dovute rifare da attori, perché questi testimoni rischiavano se no di avere l'ergastolo, addirittura la pena di morte. E ci dice che quella protesta che a noi in Occidente è arrivata come una protesta, non dico quasi da flash mob, lo sapevamo che c'erano delle vittime, lo sapevamo che erano proteste violente, però con la costruzione narrativa mediatica che c'è in questo momento, no? Cioè il racconto di qualcosa che sembra sempre un po' finto, no? nei telegiornali, e poi a cui mancava quell'immagine iconica, no? Noi Tiananmen a me ce la ricordiamo non tanto per i morti schiacciati dai carri armati, ce la ricordiamo per quell'uomo con le buste della spesa, certo, davanti alla protesta di Hong Kong. Mancava. Anche che diciamocelo un po', noi da occidentali Hong Kong l'abbiamo sempre vista come un enorme casinò, cioè non riusciamo a immaginare che questo posto ricco, questa colonia che si è resa indipendente per quasi un secolo e poi è tornata sotto la Cina, potesse essere un luogo di vittime, no? Cioè alla fine per noi è un'immensa Las Vegas, quindi sotto sotto non c'aveva tutto il côté, tra virgolette, tipo dell'Ucraina, no? Dove capire chi è la vittima e chi è il carnefice è abbastanza semplice. Per noi Hong Kong era il posto in cui molte mafie orientali lavavano i propri soldi, dove si facevano soldi a palate, dove il capitalismo regnava sovrano. E invece Hong Kong è piena di persone normali, è piena di persone normali che lottano per i propri diritti. E quel film ci restituisce la violenza, la verità, la forza, il dolore che c'era in tutta quella protesta. E lo fa con una verità, con un senso di realtà, ma anche con un film che ha una narrazione serrata, è molto asciutta, è molto bravo il regista nel non metterci enfasi a retorica dove poteva tranquillamente mettere il piede sull'acceleratore. E il risultato è una cosa molto interessante, secondo me è un qualcosa che riempie un buco nella nostra memoria collettiva, e in questo senso è utile e necessario, perché purtroppo, e questo lo dobbiamo dire, il giornalismo, soprattutto quello degli inviati all'estero, non aveva fatto il proprio lavoro. E vedendolo rimarrete sconvolti e stupiti.
Bene, bene. Allora, giudizio del film, solo giudizio. Stiamo parlando di Revolution of Our Times.
Avendo usato gli aggettivi utile e necessario, non puoi non mettere si deve vedere.
Si deve vedere, c'è il super classico. Torniamo fra poco.
Radio Rock, super classico. We'll be right back.
E allora i Twisted Sister, il nostro super classico We're Not Gonna Take It, su Radio Rock. Boris, corriamo, corriamo con i film usciti nel weekend e andiamo a Mistero a Saint-Tropez. Mistero a Saint-Tropez, com'è questo... questo film?
Ti faccio sì. una domanda. Sì. Un film con il titolo Mistero a Saint-Tropez. Sì. Secondo te è bello o brutto?
Beh, insomma, il titolo non mi lascia presagire nulla di buono, però insomma.
No, allora, è meno brutto del suo titolo.
Ok.
Però non è particolarmente bello. Mm. L'intuizione interessante che secondo me ha... Allora, intanto i francesi secondo me credono di avere tanti bravi registi e non si rendono conto invece di avere tanti bravi attori che fanno sembrare bravi registi, no? In questo caso Benoît Poelvoorde, Christian Clavier tengono su una commediola che in Italia probabilmente maltratteremmo e che i francesi hanno invece la bravura di coccolare, no? Cioè i francesi secondo me hanno sempre capito per costruire un sistema industriale tu non è che hai bisogno di cinema nettoni, tu hai bisogno di quel cinema medio che a volte può essere mediocre, a volte può essere invece bello popolare, che ti porta a casa quel denaro, quella mole, quel fatturato che poi crea un sistema virtuoso. Diciamo che per fare un esempio, il massimo di tutto questo a livello popolare è Benvenuti al Nord, anzi Giù al Nord, Benvenuti al Nord è il remake italiano, e a livello autoriale, tra virgolette, ma sempre di questo cinema medio, è Quasi Amici. Che da noi possiamo definire con il cinema alla Paolo Genovese, cioè quando Perfetti Sconosciuti diventa un caso, fa 20 milioni di euro. Certo. Da noi è un'eccezione e da loro è la regola.
Sì.
Detto questo, qua l'intuizione è di scrittura, un po' commedia, un po' polar, cioè l'idea di costruire in commedia quello che è però anche un noir, non è una straordinaria commedia, non è uno straordinario polar, però alla fine se la porta a casa, soprattutto per la bravura degli attori. Certo è che secondo me dopo 3 giorni che l'hai visto faresti fatica anche a raccontare la trama a chi non l'ha visto, e questo ti fa capire che è proprio... un po' scritto sulla sabbia, no? Cioè che è un po' un film che se tu vedessi in televisione non sentiresti minimamente la differenza. E diciamo, insomma, il cinema ha un suo linguaggio specifico e qui un po' lo perdi.
Certo.
È proprio il sipoticchia classico. Non puoi dire che è brutto.
Bene.
Non puoi dire manco che è bello.
Associamoci anche, perché poi voglio leggere anche qualche messaggio. Associamoci. C'è Carlotta che dice che hai fatto title shaming. Cioè title shaming, cioè, esatto, rispetto al titolo.
È un po', ma è il pregiudizio, nel senso che secondo me, perché questo chiaramente è il titolo italiano, secondo me il distributore, anche se involontariamente, anche se non in qualche modo facendoci un ragionamento, sa che cosa ha in mano, sì. e gli lascia quel titolo, perché poi è Mistero a Saint-Tropez anche in francese. Cioè secondo me sia produttore che distributore si rendono conto che gli deve dare un titolo che rispecchi un po' la sua medietà.
Certo, certo. Senti, telegrafico, insomma, abbiamo un minuto, anche meno, sullo A mia ombra e tua, di Eugenio Cappuccio con Marco Giallini.
Allora, non so se vi ricordate il premio di Alessandro Gassman, no? Di Gigi Proietti, che deve andare a prendere questo Nobel.
Sì.
È il viaggio dell'eroe, in questo caso l'eroe è uno scrittore, uno che deve scrivere un libro. È una cosa vista, stravista e rivista. Ed è quello il problema del film, secondo me. A me un po' dispiace perché Eugenio Cappuccio, secondo me, è un regista pazzesco. Che si è poi perso, ha avuto la sfortuna di essere al meglio un po' come i Puglielli e via dicendo negli anni 90, in cui il cinema italiano era da mettersi le mani nei capelli, e quindi lì per esempio uno come Puglielli, che secondo me era di gran lunga uno dei più interessanti registi, ha dovuto per esempio andare sulla TV per fare dei prodotti interessanti. Cappuccio non l'ha fatto, ha continuato a scrivere film e via dicendo, però per intenderci è quello che ha fatto Il Caricatore insieme ad altri due registi, è quello che ha fatto soprattutto Volevo Solo Dormirle Addosso, che è un film sul precariato meraviglioso, molto prima che noi capissimo di essere precari. Qui invece, e lì lui guardava in avanti, cioè anticipava i tempi. Qui invece si rifugia in una storia vecchia, in una storia che poi tra l'altro rispetto al premio di Gassman, che probabilmente essendo un attore ed essendo anche un bravo regista di teatro, uno che conosce il cinema commerciale, il premio aveva una sua direzione, cioè riusciva a costruire poi un arco narrativo soddisfacente, e qui invece piano piano si perde anche l'arco narrativo soddisfacente, tu ti dici ma dove sta andando questo film. E in più Marco Giallini è troppo, troppo Marco Giallini, nel senso che ultimamente secondo me è più un problema dei registi e dei produttori che lo chiamano per fare il Marco Giallini più che suo, però io non posso continuare a vedere sempre Rocchio Schiavone, cioè in questo è molto più interessante per esempio il lavoro che fece Luchetti con lui, in cui gli diede quel ruolo da miliardario che poi veniva a contatto con i Barboni e che gli dà uno spessore diverso. Il film non era del tutto riuscito, ma lui come attore la dimostrava di avere un talento che andava oltre il personaggio che si è costruito.
Bene, bene, quindi diciamo solo giudizio per La mia ombra e tua.
Con grande dolore, perché appunto Cappuccio secondo me è un talento, non si può vedere.
Bene, cioè beh, insomma, fino a un certo punto. Allora c'è la richiesta di Twitch, ci chiede, quindi abbiamo detto richieste musicali su Twitch questa mattina, qualcuno che ha un nome con un numero di telefono, quindi non lo leggerò, però buongiorno bellezze, mi sono perso un pezzo della, persa un pezzo della diretta, è ancora valida la richiesta su Twitch? Sì, se allora se è così avrei proprio bisogno di Make Me Smile dei Cockney Rebel come spinta. Va bene, arriva subito le vostre richieste su Twitch, e chiudiamo con questa. Caro Boris, ti vuoi aggiungere qualcosa?
No, Gigi Bilancioni si è ricordato il titolo, Io sono Tempesta, il titolo, il film di Luchetti che stavo, di cui stavo parlando.
Benissimo, grazie Boris, appuntamento a settimana prossima con il Solazzo e Papagallo, tra pochissimo Boris e Tatiana in Gagarin. Ciao a tutti, a lunedì.
A fra poco. What you say, but only metal, what a bore. Blue eyes, blue eyes, how can you tell so many lies? Come up and see me, make me smile, I'll do what you want. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. You have to hide, oh. Come up and see me to make me smile. I'll do what you want, but I'll be wild. There ain't no more, you've taken everything from my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. Say, maybe you'll try to come up and see me, to make me smile. I'll do what you want, just run away wild.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.